regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours.
E 39, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout. Questo è Il Colpo della Strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. Lunedì 20 febbraio 2017, oggi negli studi di Via Cecchi 21A, anche un graditissimo ritorno, la nostra Giulia, la cui voce non sentivate da un po'.
È vero. Contenta di essere tornata, ciao a tutte e tutti, e già che ci sono vi ricordo i nostri contatti: 346-66-73-263 il cellulare e 011-249-5669 il numero fisso.
Come abbiamo annunciato già sulla pagina Facebook di Medea, oggi intervisteremo una delle registe di un film che si intitola Lunadigas, Marilisa Piga, che verrà proiettato tra l'altro questa settimana venerdì al Cinema Fratelli Marx di Torino. Un gradito ritorno, perché avevamo già sentito nel febbraio 2015 Marilisa per un'intervista, quando ancora non si trattava di un film ma di un web doc, un work in progress a libero accesso sulla rete. Oggi insomma la risentiamo molto volentieri per presentare insieme a lei invece il lavoro finito. Ma prima di ciò un contributo importantissimo che vogliamo leggervi.
Sì, ci arriva questo contributo da alcune compagne di Roma che ci segnalano l'ennesimo terribile fatto di violenza razzista e espulsione da parte di uno Stato fascista nei confronti di una donna. Retate nelle strade, stupri, soprusi e continue violenze nei centri di detenzione. Questa è la quotidianità che lo Stato offre alle donne migranti. Uno Stato fascista e razzista, fondato su macismo e cultura dello stupro. Al di là dei propagandati progetti della polizia in difesa delle donne contro la violenza di genere, questo è uno Stato che dice di proteggerti e nella realtà, al contrario, si trasforma in un ulteriore pericolo per la tua libertà e la tua vita. Questo è ciò che è successo ad Olga, nome di fantasia. Una delle tante donne che spesso trovano il coraggio di liberarsi dalle loro relazioni violente. Olga è una donna ucraina che, nel momento in cui si è rivolta alle forze dell'ordine per denunciare le violenze agite da quello che era il suo compagno, è stata rinchiusa nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, da dove la deporteranno a breve, perché la sua condizione di irregolare ha prevalso sulla sua richiesta di aiuto. Non si tratta ovviamente di un caso isolato. Ogni giorno le migranti devono vivere sulla propria pelle gli effetti di questo Stato che le umilia, le sfrutta, le criminalizza e imprigiona per perpetuare poi le stesse violenze all'interno delle mura infami di un CIE. Ogni giorno le donne migranti portano avanti le loro resistenze. Questo sistema razzista, fatto di confini e galere, le imprigiona e loro si ribellano. Noi chiediamo allo Stato di difenderci dalla violenza che esso stesso produce e di cui si nutre. Quello che vogliamo è continuare a sostenere le lotte di chi a tutta questa brutalità si ribella, di chi resiste nei CIE, di chi si oppone alle deportazioni. Quello che vogliamo è la libertà per tutte le donne recluse. Ovviamente non possiamo che condividere la chiosa finale e sottolineare che appunto non ci interessa minimamente che forze dell'ordine e polizia ci proteggano, le strade sono di chi le attraversa, le strade sono le nostre e ce le riprenderemo così come ci riprenderemo la nostra libertà, la nostra autodeterminazione. Chiediamo però che questi episodi di violenza su violenza si interrompano.
In questi giorni sono in programma numerose espulsioni dal CIE di Ponte Galeria, l'unico in Italia con una sezione femminile. Le donne e le persone trans recluse resistono ogni giorno all'oppressione del patriarcato, che le vuole deboli, ubbidienti e vittime, così come alla violenza dello Stato, che le rinchiude e deporta sulla base di interessi puramente economici.
Tra loro c'è Olga, una donna ucraina, che nel momento in cui si è rivolta alle forze dell'ordine per denunciare le violenze agite da quello che era il suo compagno, è stata rinchiusa nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, perché la sua condizione di irregolare ha prevalso sulla sua richiesta d'aiuto.
Non si tratta di un caso isolato. Ogni giorno le donne senza documenti devono vivere sulla propria pelle gli effetti di questo Stato che le umilia, le sfrutta, le criminalizza e imprigiona fuori e dentro le mura infami di un CIE. Non chiediamo allo Stato di difenderci dalla violenza che esso stesso produce e di cui si nutre.
Quello che vogliamo è continuare a sostenere le lotte di chi a tutta questa brutalità si ribella, di chi resiste nei CIE, di chi si oppone alle deportazioni. Quello che vogliamo è la libertà per tutte le donne recluse e per tutte e tutti.
Se toccano una, toccano tutte. Resistiamo insieme alle tante deportazioni.
And as I drop my robe, the song is coming to play.
Questa è l'inconfondibile voce di Kathleen Anna, voce delle Bikini Kill, che è stata la musa ispiratrice di Smell Like Teen Spirit. Questa infatti è la sua cover di Smell Like Teen Spirit, perché oggi Kurt Cobain avrebbe compiuto 50 anni, quindi tanti auguri.
Ebbene, allora, come annunciato ad inizio trasmissione, la presentazione di Lunadigas. Per chi ci segue, insomma, fin dai nostri esordi, avrà già sicuramente sentito parlare di questo film. Sentimmo infatti una delle due registe, in particolare Marilisa Piga, l'altra è Nicoletta Nesler, nel febbraio 2015 per presentare appunto Lunadigas, quando ancora non era un progetto concluso. Si trattava di un documentario, di un web doc che si trovava liberamente accessibile su un sito, lunadigas.com, che comprendeva diverse aree tematiche. La home page era una sorta di piazza virtuale con palazzi e monumenti, ad ognuno dei quali corrispondeva una sezione tematica con interviste e testimonianze filmate e scritte di donne comuni e intellettuali e artiste. Oggi Lunadigas invece è diventato un film, quindi un prodotto finito, e sarà presentato proprio questa settimana a Torino alle 19.45 al Cinema dei Fratelli Marx in Corso Belgio. So che saranno presenti anche le autrici. È un film dedicato ad un segmento sempre più ampio, almeno per quanto riguarda i paesi occidentali, cioè alle donne che non vogliono avere figli. Il 50% delle donne occidentali infatti sceglie di non avere figli, eppure se ne parla pochissimo o quasi mai, come insomma se ci fosse una vera e propria rimozione collettiva rispetto all'immaginario femminile. Di contro, una serie di discorsi assolutamente normativi che vengono costruiti intorno alle donne e al loro potenziale biologico di diventare madre, che diventa quasi destino ineluttabile, dal quale è difficile sganciarsi pena lo stigma che poi ci si porta addosso. E di contro anche la scelta della maternità stessa è quasi appiattita su ciò che si configura come un destino biologico, come norma naturale, quando invece è una norma sociale e culturale e quindi come tale costruita. Benvenuta a Marilisa Piga.
Grazie, grazie, ben trovati voi, ben trovati gli ascoltatori, ascoltatrici, ben trovata la città di Torino, con la quale ormai siamo così, è una consuetudine incontrarci. Sembra ieri, no? Febbraio, sì. 2015.
E invece, insomma, avete fatto un sacco di strada fino a insomma, portare a termine la vostra opera. Per chi ci ascolta, insomma, il podcast, tra l'altro, di quella trasmissione è sempre disponibile sul sito di Blackout, datato appunto, mi pare, 2 febbraio 2015. Anche allora avevamo ai nostri microfoni Marilisa Piga, che insieme, come diceva, Nicoletta Nesler, sì, sono le autrici di questo film, due documentariste di lungo corso che hanno insomma realizzato molti lavori importanti. E io, Marilisa, partirei dall'inizio sì, per parlare di Lunadigas. Partirei quindi dal titolo, un titolo che già definisce esplicitamente una serie di cose, no?
Sì, il titolo è un titolo mutuato dalla lingua sarda, è proprio una parola della lingua sarda che viene usata per definire le pecore che non vogliono figliare. La scelta di, oltre ad essere una bellissima parola con un bel suono naturalmente, e soprattutto un'unica parola, mentre in italiano, come diciamo anche Nicoletta ed io nel film, una sola parola per definire le donne che non hanno avuto figli e che non hanno voluto avere figli, non c'è, ci sono sempre negazioni, ci sono sempre dei non, dei senza, e questo un po' è significativo, nel senso che non c'è una parola precisa, e noi l'abbiamo voluta cercare e abbiamo trovato questa perché in realtà avere un nome, dare un nome a questa condizione, significa farla presente, farla esistere in qualche modo.
Senti, Lunadigas a me insomma risuona così anche rispetto al tema della luna, no? Assomiglia un po' a una parola in italiano che è lunatiche, però già tu allora ci avevi detto che insomma era qualcosa di un po' più forte e più duro rispetto,
sì, è più proprio bizzarro, strano, che un po' fuori dal comune, così un po' come sono considerate le donne che scelgono di non avere figli e che non rispondono ai criteri così abbastanza comuni che vogliono le donne comunque con un istinto materno innato, no? E questo invece sottolineare che non sempre è così innato e non sempre è così naturale può sembrare qualcosa di appunto di strano, bizzarro e anche da mettere molto in discussione.
Ecco, tant'è che voi insomma aprite il vostro film con una frase che è una citazione presa da Freaks di Todd Browning, tra l'altro sì, un film splendido, e questa cosa quando l'ho vista mi ha insomma molto colpita, ti dico perché quando l'anno scorso ormai 2 anni fa abbiamo chiacchierato con te del vostro allora web doc, avevamo anticipato quella trasmissione con una serie di cicli trasmissioni sul tema della maternità e in particolare delle madri mostro, seguendo insomma alcuni fatti di cronaca dell'epoca, e io in quell'occasione avevo parlato di M, del mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, appunto per così ripercorrere anche un po' dal punto di vista storico ed estetico la questione del mostro, e avevo puntato l'attenzione in particolare sull'uso del fuoricampo, no? Utilizzatissimo appunto nel configurare M all'interno di quel film, come a dire che l'alterità da lui rappresentata non potesse trovare spazio in uno spazio normale, ma che appunto dovesse essere spostata altrove in un fuoricampo. Ed è un po' quello che ci dicevi anche tu prima rispetto alla parola, no? Non c'è una parola che in qualche modo identifichi, definisca l'esistenza, e quindi è come se questa cosa non esistesse, che quindi fosse in qualche modo posta fuori campo, no?
Sì, un po' negata, perché per alcuni, ovviamente non per tutti, però per molte persone è una cosa che è un po' fastidiosa, che contrasta troppo con una visione comune, se vogliamo anche un po' troppo banale, del femminile, cioè femminile uguale maternità, uguale cura dei propri figli come massima aspirazione o comunque anche media, diciamo, adesso non voglio esagerare, però è vero che insomma se uno dichiara ufficialmente, soprattutto se ha un'età dove ancora si capisce che potrebbe avere dei figli e dice io non ne voglio, insomma un po' di stranezza la provoca, un po' di disturbo proprio lo provoca.
Senti, anche un lavoro in cui vi siete messe molto in gioco, sì. Dopo questa citazione ci sono, ho visto una serie di immagini, credo di filmini autoprodotti vostri proprio,
con le
vostre voci narranti.
Si apre con una piccolissima citazione dei filmini proprio di noi piccole, e anche perché l'idea era proprio quella che insomma che noi dovevamo essere dentro questo film, anche fisicamente dovevamo mostrarci, ci è proprio sembrato indispensabile partecipare con le nostre facce, con i nostri corpi, la nostra testimonianza e la nostra storia, perché in punti diversi noi un po' ci raccontiamo. Indispensabile anche nei confronti di tutte le donne, soprattutto, che hanno molto molto generosamente testimoniato e ci hanno raccontato i loro vissuti, le loro zone, anche scoprendo zone intime, per cui era una cosa che, per quanto faticosa, abbiamo assolutamente voluto fare, quindi noi ci siamo lì dentro, dentro il film.
Sì, tra l'altro dopo questi filmini appunto ci si passa all'oggi, ci siete voi su questo treno. Sì. Che vi confrontate su come interrogare le altre donne, su come fare le interviste. Hai voglia di raccontarci anche un po' appunto, cioè il processo di messa al mondo di questo film, come l'avete pensato, strutturato, e poi anche che cosa è cambiato e in che modo si è trasformato rispetto al web doc che avevate, di cui ci avevate parlato un paio di anni fa?
Beh, guarda, dici benissimo parlando di processo, perché è stato un avvicinamento e un processo veramente lungo, pieno di trasformazioni, di modifiche, prima di tutto le nostre, perché lì nel treno ci chiediamo ma cosa sarà meglio, indicare così il tema o fare domande precise, perché ci siamo rese conto noi per prime che appunto il tema è delicato, quindi mettersi così in un modo un po' troppo, mi viene da dire, prepotente nei confronti delle nostre interlocutrici, che a parte quando le abbiamo incontrate in gruppo erano sempre singole di fronte a noi, insomma abbiamo cercato di usare dei sistemi che ci sembravano garbati e di usare soprattutto una certa empatia, e questa cosa devo dire che ha funzionato, perché moltissime delle donne che abbiamo incontrato alla fine della testimonianza, alla fine della chiacchierata, invece, come può essere comune, di tirare un sospiro di sollievo, finalmente è finita, erano quasi dispiaciute. Avrei continuato ancora per chissà quanto tempo, tanto tante ci hanno detto, e questo ci è piaciuto, ci è servito, ci ha rinforzato, e infatti quello era l'inizio. Noi nel film proprio abbiamo cercato di descriverlo, questo andamento, ma per non dire delle donne che ci hanno detto ma finalmente sono riuscita a parlarne, a pensarci un po', perché in realtà questa cosa, questa scelta, è chiaro che l'ho fatta io, ma è sempre rimasta un po' inespressa, non mi era mai capitato di parlarne. E quindi anche lì addirittura una riconoscenza. Ma sono tutte cose che abbiamo capito che funzionano così, perché è veramente un argomento che sempre sfugge un po'. E noi abbiamo sentito forte anche la responsabilità di riportare nel modo più corretto possibile la visione personale di queste persone, di queste donne che ci hanno raccontato la loro storia, e naturalmente anche in un linguaggio diverso, in un linguaggio in qualche modo cinematografico, con tempi diversi da quelli che erano quelli del web doc, dove le testimonianze sono praticamente integrali, e che invece adesso bisognava selezionare. Quello è stato molto faticoso, è stato un momento un po' duro, perché bisognava proprio scegliere, e noi non avremmo mai voluto eliminare parte di queste parole, di questo fiume di parole, però adesso l'abbiamo fatto, ed è lì.
Senti, oltre a appunto allo stigma che dicevamo, no? Che le donne che non vogliono fare figli si portano un po' dietro proprio perché sono considerate dei freaks, dei mostri, delle persone bizzarre. Per esperienza c'è anche questo continuo doversi giustificare o dover dare delle spiegazioni, no? Rispetto al fatto che ad un certo punto della tua vita decidi di non fare figli, oppure nemmeno ci stai pensando, nel senso che nell'immaginario comune o nessuno ti vuole o c'è qualcosa che non va dal punto di vista fisico, oppure non si capisce come mai, arrivata ad una certa età, quando il famoso orologio biologico, che insomma è stato riportato anche alla ribalta dalla ministra Lorenzin nella sua campagna agghiacciante sul Fertility Day, Per cui, insomma, volevamo capire anche rispetto alle donne che avete intervistato se è venuto fuori questo aspetto, cioè essere continuamente interrogate rispetto alla propria scelta, no? Se una ad un certo punto decide di fare un figlio, non è che tutto il mondo le dice: ma come mai hai deciso di fare un figlio? Che forse ad oggi sarebbe la domanda più appropriata, visto il delirio in cui li mettiamo, però invece d'altro canto chi decide di non farle, insomma, è sempre subissata di domande da parte della famiglia, degli amici e del mondo, insomma, intorno.
Sì, devo dire che una certa pressione, soprattutto da parte di amiche che magari coetanee hanno appena avuto dei figli e quindi si preoccupano di un futuro pentimento, magari pensano: ma no, è un periodo, vedrai che poi ci ripensi, non deciderlo per sempre. E c'è questa pressione. Nessuno se lo nasconde. Certo, a un certo punto basta un po' andare avanti con gli anni e poi smette. Questo è anche un senso positivo, almeno di invecchiare in qualche modo. Però è anche vero che le pressioni, appunto, vengono dalla famiglia, dalle amiche, molto meno da conoscenti o insomma persone così con le quali capita di parlare di questo, perché se si dice pubblicamente io non voglio avere figli, la conversazione finisce lì. Nessuno ha il coraggio di chiedere come mai. La differenza è sempre poterne avere oppure scegliere di no. Poterne avere, subito c'è un sentimento di compassione, di poverina, chissà quanto ti dispiace. Se invece è una scelta volontaria, allora c'è ansia, c'è proprio fare qualche passo indietro e cambiare discorso.
Ti chiedo ancora una cosa.